Prendiamo il Salmo 97-96. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici.
Le sue folgore rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
I monti fondono come cera davanti al Signore, di tutta la terra.
I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
Ascolta Sion e ne giuisce, esultano le città di Giuda. Per i tuoi giudizi, Signore.
Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra, tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
Odiate il male, voi che amate il Signore, lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, li strapperà dalle mani dei giudici.
Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore.
Rallegratevi, giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Come
come
era
era nel
nel
principio e
principio,
ora
ora
e
e
sempre,
sempre,
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli.
Amen.
Amen.
Questo salmo.
Quel salmo che abbiamo appena pregato, come tutti questi salmi, tra il 90 e il 100, sono salmi sul giudizio di Dio. Cioè il giudizio spetta a Dio ed è fatto in modo divino, e sarà quanto vedremo questa sera. Nel senso che il giudizio è di Dio, cosa significa per noi? Che innanzitutto va lasciato a Lui. Secondo, è bene che lo conosciamo appunto per comportarci con giudizio, per vivere già ora in modo corretto, in modo, come dice il Salmo, da odiare il male e rallegrarsi per il bene. Il brano di questa sera.
Sul Salmo mi sento di dire qualcosa, no? In questo senso che quando appunto si parla del giudizio di Dio, noi per risonanza nostra pensiamo che sia un giudizio di condanna, invece man mano che scorri e penetri le parole dell'Antico, del Nuovo Testamento, capisci che il giudizio di Dio è salvezza, per quello che lo avoca a sé il giudizio. Noi non siamo capaci di salvezza, quindi quando giudichiamo, condanniamo. Dio avoca a sé il giudizio, perché è un giudizio di salvezza. E arguisco anche allora, proprio perché lo avoca a sé, vuol dire che proprio vuole salvare. Ecco.
Il brano che adesso leggeremo ci riallaccia all'ultimo che abbiamo letto prima dell'estate. Avevamo letto la parabola della zizzania, dove con grande sorpresa gli amici del Signore, si lamentano con lui dicendo: Ma tu hai seminato buon grano, come mai c'è la zizzania? Come mai attorno a noi, anche nella comunità, addirittura in noi c'è il male? Dobbiamo toglierlo, eliminarlo. E Gesù aveva detto: lasciate per ora, lasciate fare. E adesso spiega ai discepoli più dettagliatamente questa parabola che leggiamo e poi cercheremo di capirne il senso.
Anche precedentemente avevamo usato il termine di zanni al plurale è meglio. Il male è sempre molteplice. Il bene è unico, unitario, il male è suddiviso. Allora, Matteo 13, 36, 43. Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il bel seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il seme bello sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. E il nemico che l'ha seminate è il diavolo. La mietitura sarà la fine del mondo, il compimento del tempo. I mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e le si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, intenda.
Ecco, con questa spiegazione della parabola Gesù risponde a un problema non piccolo. Cioè, aveva detto nella parabola che bisogna avere pazienza con le zizzanie, col male che c'è. Perché se uno vuole strappare il male attorno a sé, manca di misericordia, allora diventa lui zizzania. Quindi tolleranza estrema. Però vabbè, tolleranza. Allora tanto vale non impegnarsi. Se Dio è misericordioso, se Dio è buono, se Dio perdona, se anche noi dobbiamo perdonare e a Lui sarà un po' più bravo di noi a perdonare, allora tanto vale fare quello che mi pare e piace. Posso tranquillamente dormire, posso fare ogni perversità, già tanto Dio è buono. Ora, questo ragionamento è abbastanza, direi, implicito in ogni nostra religiosità, perché o facciamo i bravi perché Dio è cattivo e ci punisce, oppure se Dio è buono già tanto, mia mamma è buona, posso torturarla, non protesta. Ecco, chi dice così ha capito niente. Chi ha capito la misericordia, chi ha ricevuto la misericordia, non è più capace di far male a nessuno, nella misura in cui ha ricevuto misericordia. Anzi, la misericordia è molto più bruciante, più purificante di ogni altra legge. Quindi la misericordia non è il pretesto alla malvagità, a fare quel che mi pare piace, al lassismo, al torpore. La misericordia è la grande responsabilità di essere misericordiosi come il Padre. E noi in genere usiamo grande misericordia verso di noi e molta durezza verso gli altri. Questa parabola ci dice esattamente il contrario. Verso gli altri usa misericordia, perché sarà giudicato secondo la legge di libertà, cioè secondo la misericordia. Se hai usato misericordia, avrai misericordia. Se non l'hai usata, non ce l'hai. Quindi questa parabola vuol portarci la grande responsabilità personale di rispondere alla misericordia di Dio con altrettanta misericordia, non verso noi stessi, condannando gli altri, ma verso gli altri, cambiando noi stessi. Quindi il principio di cambiamento per sé è la misericordia. E spiego. In genere noi aspettiamo sempre che nella famiglia, nelle relazioni, che l'altro cambi, che l'altro un pochino migliori, almeno che diventi passabile. Ora, quando uno va un po' avanti negli anni e vede la realtà un po' più complessa, vede sempre che la realtà non cambia. stai tranquillo, l'altro cambierà, sì, ma in peggio, come anche tu. Mentre da giovane ti illudi di cambiare in meglio. Da vecchio ti mancano i freni, quindi ancora peggio. Una cosa può cambiare. Posso cambiare io nel modo di prendere la realtà. Se la prendo con misericordia, con benevolenza, con pazienza, con tolleranza, questo è il grande cambiamento. La realtà non è da cambiare, è da cambiare il modo di viverla, di prenderla. L'altro non è da cambiare. La testa gli va bene dove è, a quell'altezza, a quella statura, non devo stirarlo o decapitarlo. Devo lasciarlo vivere, accettarlo. E questo è il mio grosso cambiamento. Allora divento come Dio che ha fatto l'altro così, me così e l'altro così. E capite che questo cambiamento è molto impegnativo. E l'altro è assolutamente non impegnativo perché già non riesco a farlo, taglio un po' di testa e poi dico come Elia profeta, adesso sono stanco, avevo ucciso 400 profeti dei Baal, dice ora basta, meno male. Allora, direi, in noi e nel mondo ci sono le zizzanie. Ci vuole pazienza, ci vuole misericordia, ma verso gli altri e verso di me ci vuole l'impegno a usare misericordia, perché c'è il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è la misericordia, e se io non la uso non ce l'ho. Il giudizio di Dio è il perdono, se io non perdono non accetto il perdono. Quindi appunto, e questa parabola serve a farci capire proprio il risvolto profondo nella vita pratica che ha la misericordia, cioè cambia il mio atteggiamento. Possiamo ora, allora, prego.
In mente hai detto per un paio di volte un termine, tolleranza, e così ho costruito un poco questo piccolo pensiero, ragionamento, cioè che in effetti noi di fronte al male, in noi o fuori di noi, possiamo scadere facilmente nella rassegnazione, magari nell'indignazione se il male è fuori, magari anche una certa stizza se il male è dentro di noi, un certo risentimento, ma facilmente nella rassegnazione. E invece ecco, è da imboccare l'altra strada, quella della tolleranza. Calco il termine, tolleranza proprio nel senso di saper tirar su, alzare, ecco, portare il peso di una situazione e viverne la responsabilità. Sì, tolleranza da tollere, prendere su. Riprendiamo allora il testo analitico. Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo.
Ecco, Gesù entra in casa, la casa è il simbolo della chiesa dove Gesù si trova con i suoi discepoli, e questa parabola è proprio per la casa, per la chiesa, per la comunità che corre due pericoli opposti. Il primo pericolo è quello di diventare una setta di giusti, e per questo ha detto la parabola della zizzania, cioè lascia stare la zizzania, se no diventi zizzania tu, perché il giusto è quello che esclude il peccatore, che non perdona, è quello che si oppone a Dio che perdona, e la Chiesa non è una setta di giusti. Dopo però c'è anche il pericolo opposto, di diventare una congrega di libertini, già tanto Dio è misericordioso, allora faccio quel che mi pare e piace. E allora in questa parabola si evita il secondo pericolo, no? Fai esattamente che cosa? Ciò che sei, sei figlio, sei uno che riceve misericordia, sei responsabile in prima persona come il padre della misericordia verso i fratelli. Quindi la Chiesa ha due caratteristiche, ecco, la prima è che non è fatta di giusti, la seconda è che non dice tutto va bene. Nel regno del figlio, vedremo all'interno della parabola, si accettano tutti, Poi nel regno del padre entrano solo i figli. E il figlio chi è? Chi accetta i fratelli? Quindi, come vedete, la realtà della Chiesa è, direi, semplice e complessa insieme. Non siamo una setta di giusti, quindi tutti ci entrano. Però devo stare attento, siccome tutti ci entrano, allora dico, faccio quel che mi pare. No, tutti ci entrano e poi, se ho capito che sono accolto dalla misericordia di Dio e dalla misericordia dei fratelli, sono uno che anch'io divento fratello, divento figlio, uso misericordia. Se no è come uno che ricevesse la vita ma non la vive, cioè vuol dire che è morto. È come il figlio che all'interno della Trinità riceve lo spirito, l'amore del padre, e perché è figlio? Non solo perché riceve, ma perché risponde con lo stesso amore. Se manca il secondo moto non esiste, è morto. Così certo che sono amato infinitamente da Dio, ma se anch'io non amo con l'amore che ricevo sono morto. Quindi bisogna sempre tenere presenti i due aspetti nella Chiesa, nella casa. Non chiuderla mai a nessuno, ma neanche chiudersi poi, personalmente, nell'autogiustificazione.
Piccola nota sull'espressione che si accostano i discepoli per chiedere la spiegazione. Mi sembra simbolico, significativo del fatto che per capire la parabola, l'enigma, che se vuoi la vita stessa di Gesù, il suo insegnamento, quello che gli succede, per capire quell'enigma anche che può essere la nostra vita, la vicenda dell'uomo sulla terra, forse bisogna davvero accostarsi a Gesù. Ecco, è come anche mettersi un po' dal suo punto di vista, da lì capisci le cose, da lì comprendi, da lì lui ti fa capire.
Ecco, e in questo accostarsi a Gesù è quello che cerchiamo di fare il lunedì sera, e vuol dire due cose. Innanzitutto ti avvicini a una persona alla quale vuoi bene, se no non ti avvicini. Quindi è un gesto di intimità, vuoi stare insieme. Ma c'è qualcos'altro anche. Non è che semplicemente sta insieme e basta. Stai insieme per ascoltarlo, per fare quel che piace a lui. Perché non chi dice Signore, Signore entra nel regno, ma chi fa la volontà. Quindi proprio il discepolo nella casa è definito dall'accostarsi a lui con intimità, ma anche dell'ascoltarlo. Gli chiede la spiegazione e l'ascolta. E tante volte noi ci avviciniamo a lui in modo freddo, senza avvicinarci, oppure ci avviciniamo anche in modo molto entusiastico, ma senza ascoltarlo. No, tutti e due gli elementi. E Gesù allora spiega, perché lui è il maestro. Ecco, il maestro non è Filippo, non sono io, stasera c'è anche il cardinale che parla, non è neanche lui, nessuno è il maestro è il Signore. Tanto meno le mie ispirazioni, le mie voglie, le mie presunte ispirazioni, neanche i grandi guru, grandi gurulli, no. Il maestro è il Signore, l'unico. Voi siete tutti, siamo tutti fratelli, tutti discepoli di lui. Questo è il principio della nostra libertà. Guai chi si prende maestro, peggio ancora chi prende se stesso come maestro, va fuori di testa. Uno che segue se stesso, come fa a seguirsi? Deve sdoppiarsi o pretende che gli altri lo seguano. Poveretto lui, poveretti gli altri. Cioè, proprio il principio della nostra libertà è che lui è il maestro e ci spiega, e noi ognuno come può lo ascolta, si confronta con l'altro, vede se ha capito bene e ci si aiuta a seguirlo. È importante questo nella Chiesa, perché le cose più pericolose sono proprio quando si pongono o le proprie idee o le idee di qualcuno come principio, e noi non ci siamo. Sulle idee ci si divide, e giustamente, perché è giusto che ognuno abbia la sua, se pensa. E sarà il suo punto di vista che deve confrontare con l'altro se non è matto. Ma qualcosa ci unisce, è lui che ascoltiamo. E adesso vediamo, Gesù fa adesso il vocabolario della parabola.
Sì, una traduzione anche dei sette simboli che usa. Egli rispose, colui che semina il bel seme è il figlio dell'uomo.
Ecco, ci fermiamo prima su colui che semina. È Gesù che semina il buon seme, il bel seme. Il buon seme di Gesù è la parola che abbiamo ascoltato gli anni precedenti, il discorso sul monte, è il discorso che dice sostanzialmente che Dio è padre, noi figli, quindi fratelli. E il bel seme è questo seme che ci fa figli e fratelli.
Il campo è il mondo, il seme bello, i figli del regno, le zizzanie, i figli del maligno.
Ecco, il campo è il mondo. Il mondo si intende tutto il mondo, cioè tutto il mondo è campo di Dio, è fatto di figli di Dio e tutti sono terra buona per accogliere il seme che li fa essere quel che sono. E se uno pensa che questo mondo non è adatto a escludere, ad accogliere la parola, o se esclude qualcuno, sbaglia, perché non è come il padre che non esclude nessun figlio. Cioè, necessariamente la Chiesa è aperta a tutto il mondo, perché tutto il mondo è fatto da figli di Dio. E uno, per quanto peccatore e perverso, è sempre dentro in questo campo. Quindi ci siamo dentro anche noi, cioè anch'io.
Ma fa piacere che si dica, e non può essere diversamente, che la parola di salvezza non è che risuoni nell'alto dei cieli, in cieli limpidi, risuona nel mondo. Cioè la parola di Dio è seminata nel mondo concreto, quale esso è, ma nel mondo anche, appunto, quale esso è, intriso di bene e di male, intrecciato di cose buone e cose cattive, di buone azioni e di cattivi sentimenti.
E in questo mondo, come in ciascuno di noi, spuntano due semi, uno buono, bello, e l'altro cattivo, il grano e le zizzanie. Cioè, noi stessi, in ciascuno di noi, c'è una doppia figliolanza. Siamo figli di due padri, di due madri, come volete. Perché l'uomo è generato dalla parola che ascolta. In parte ascoltiamo il Signore, siamo figli di Dio. In parte ascoltiamo il nostro egoismo, siamo figli del maligno. Quindi il grosso discernimento è dentro di noi. Cosa sto ascoltando? Da cosa mi lascio generare? Qual è il principio che genera il mio pensiero, le mie valutazioni, le mie azioni? È il buon seme della misericordia, della figliolanza, dell'essere fratelli, della tolleranza verso tutti? O sono le mie pretese, le mie presunzioni, le mie idee, le mie prevaricazioni, per cui lotto con tutti? Questo c'è in ciascuno di noi. E ci sono tutte e due.
Versetto 39. Il nemico che le ha seminate è il diavolo.
Ci fermiamo qui e poi riprendiamo. Cioè, come il figlio dell'uomo semina il buon seme, così il diavolo semina il cattivo seme.
Faccio una deduzione, un ragionamento deduttivo, cioè circa, cioè partendo dal fatto che ci sono divisioni, dico, c'è un principio di divisione. Si chiama diavolo, appunto perché vuol dire divisore. Adesso non domandarmi com'è. Io credo che si possa dedurre che esiste il divisore per il fatto che noi constatiamo, viviamo, soffriamo per le divisioni. Questo è divisore fin dall'inizio. Vide l'uomo proprio dalla sua verità, si contrappone alla parola di Dio scimmiottando la parola di Dio. Il racconto di Genesi 3.
Ecco, e come faccio a sapere se è parola di Dio oppure menzogna? Perché la menzogna è sempre più verosimile della verità. La verità spesso è molto paradossale, cioè al di là di ogni opinione, mentre la menzogna è sempre verosimile, se no non è menzogna. Ci si accorge del risultato, il diavolo divide. E dividere è principio di morte. Il Signore è vita, è amore, è gioia, è pace, è pazienza, è benevolenza. Quindi mi accorgo proprio del risultato qual è la parola che sto ascoltando. Le parole di divisione, di inquietudine, di sopravvalutazione, di sottovalutazione, di lite, non sono mai da Dio. Dio non ha l'abitudine di litigare con nessuno, se si mettesse, poveri noi. Difatti ci si accorge, qualunque cosa l'altro abbia detto, che reazione ho? Ecco, di accettazione, di difesa, di ira, di attacco. Mi accorgo, sono due movimenti diversi. Uno è da Dio, che è di unione, di comunione, di comprensione di vita, l'altro è di morte. E in noi c'è questa duplice figliolanza sempre, dobbiamo imparare a distinguerla già ora, prima del tempo, perché quello che viviamo ora nella divisione non ci costruisce, ci demolisce. Quello che viviamo nell'unione è ciò che noi realizziamo della nostra verità di figli di Dio, è il nostro contributo a ciò che siamo.
Ora, la mietitura sarà il compimento del tempo e i mietitori sono gli angeli.
Ecco, per ora dice, l'aveva detto nella parabola delle zizzanie che qui spiega, non tirate via la zizzania per non strappare il grano, solo alla fine verrà strappata la zizzania. Ora qui la fine del mondo, come è tradotta, sarebbe più giusto dire il compimento, non è la fine, ma il fine. Il mondo non è che finisce, nel senso che ha una fine, finisce male, ha un fine, un compimento, come un'opera d'arte, è finita quando è compiuta. Così il mondo è l'opera d'arte di Dio, che fin dal principio disse è bello, è l'uomo molto bello, è il volto del Figlio. E la fine del mondo è il volto del Figlio in tutti i fratelli. Non prima sarà finito il mondo. Questo è il disegno di Dio che è infallibile, perché l'ha fatto così. È già realizzato in Cristo e si realizza nella storia attraverso i gemiti della creazione, attraverso tutto quel che avviene. Cioè che il mondo ha un compimento, non una fine. Che la mia esistenza ha un compimento, è un'opera d'arte che si compie. Non qualcosa che butti in pattumiera. Questo cambia la concezione e della vita personale e altrui e della storia. E il giudizio sarà solo quando sarà finito. Quindi il tempo presente non facciamo giudizi sugli altri. Il tempo presente è tempo di misericordia sugli altri, mentre in questo tempo presente, se voi notate, le principali sofferenze, almeno credo più o meno siano tutti uguali, la sofferenza è che l'altro non cambia, è che l'altro non mi capisce, è che l'altro non riesce a drizzarsi. L'altro né deve capirmi, né deve drizzarsi, né deve cambiare. Perché devo soffrire per questo? L'altro è semplicemente l'oggetto della mia accettazione, della mia misericordia, e quindi mi raddrizzo io finalmente, attraverso l'altro che mi sembrava storto, comincio a diventare come Dio che è paziente, tollerante e misericordioso, e il tempo presente è il tempo della misericordia, e lo stesso male non fa altro che farlo uscire in modo più pieno. Quindi non è il fallimento il male che vediamo, ma è l'appello più profondo alla realizzazione di un amore più grande. Questo è il senso del presente. Alla fine c'è il giudizio di Dio. Prima di tutto lo fa Dio e non noi. Quindi non dobbiamo farlo. Secondo è di Dio e lui lo fa mediante gli angeli. Gli angeli sono gli annunciatori della parola, no? I messaggeri di Dio. Il giudizio di Dio ci è già dato nella sua parola qui e ora. Nella parola che ci dice non giudicate, non sarete giudicati. Col giudizio con cui avrete giudicato, sarete giudicati. Il giudizio sarà con misericordia con chi avrà usato misericordia, e chi non l'ha usata è senza misericordia. Anche se, aggiunge Giacomo, però la misericordia è sempre la meglio nel giudizio di Dio, perché lui avrà sempre misericordia. Ed è molto importante che noi oggi conosciamo già questo giudizio futuro attraverso gli angeli, di cui Matteo è il prototipo, colui che annuncia la parola e il suo giudizio. E allora noi è nell'ascolto di questa parola che viviamo il giudizio di Dio già ora.
40. Come dunque si raccolgono le zizzanie e le si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Ecco, la zizzania la si raccoglie e la si brucia nel fuoco alla fine. Cioè, alla fine, tutto quello che in noi non è amore e misericordia brucia. Cioè, non ha senso. E non vita, è morte. Ma è molto bello vedere che questa non vita e non morte, non è che resta non vita e non morte, brucia. Diventa fuoco. È il fuoco del giudizio, è il giudizio di Dio e la sua misericordia. Cioè l'amore brucia tutto ciò che non è amore. Questo sarà il giudizio di Dio, lo farà Lui. È quello di cui parla Paolo in 1 Corinzi 3, 10, 16, quando dice: il fondamento è già posto, poi che è Gesù Cristo, dipende da noi se costruiamo con paglia, legno, fieno, materiale pregiato, e alla fine si vedrà attraverso il fuoco quel che resiste. Attraverso l'amore resiste l'amore. Tutto ciò che non è amore verrà bruciato dall'amore. Questo è il mistero del giudizio di Dio, lo lasciamo a Lui. E comunque da parte nostra, ecco, il non vivere ora l'amore vuol dire fallire l'esistenza. Invece della gioia e del riso c'è il pianto e lo stridor di denti, c'è una rabbia che morde se stessa. Cioè tutto ciò che non è amore è rabbia che morde se stessa. È distruzione, fa male a noi e agli altri. E bisogna saperlo adesso, per vivere adesso il giudizio di Dio. Cioè, se Dio ci rivela il giudizio, non è per dire vedrai cosa ti aspetta, no, è perché ora sono io a scrivere il giudizio. Quindi cerco di scriverlo corretto, il mio giudizio, per quel che riesco. E dove non riesco, vabbè, sarà bruciato dalla sua misericordia, ma intanto quel che riesco è la mia responsabilità qui e ora di essere come Lui.
Una piccola nota sul fuoco, non voglio dire più di quanto dico, ma mi sembra che il fuoco di cui si parla qui, di cui talvolta si parla nella Scrittura, Nuovo Testamento anche, noi lo intendiamo più facilmente come un fuoco distruttore, e credo invece che sia un fuoco purificatore, cioè qualcosa che ripulisce da, infatti qui dice scandali, poi operatori di iniquità. Credo che già precedentemente in un brano trattato in primavera si era detto qualcosa in questo senso.
Supponete, portiamo un esempio, no? Prendiamo come modello della nostra vita una giornata. Il mattino mi sono alzato nero e ho dato una pedata al gatto, ho trattato male chi era vicino, poi in ufficio lo stesso, poi. Però ho fatto il sorriso a una persona, ecco. Di questo giorno brucerà tutto tranne quel sorriso. Quindi è molto importante quel che faccio ora. Ecco. Poi come brucerà non lo so, perché il fuoco è segno dello Spirito Santo, è segno dell'amore, quindi sarà oggetto dell'amore infinito di Dio. Però Dio desidera che noi, cioè, insomma, l'amore ama essere amato. E la nostra verità, la nostra realtà è la misura dell'amore con cui rispondiamo all'amore. E tutto il resto proprio non ha senso. È oggetto di amore infinito da parte dell'altro e qui è il mistero di Dio. Però da parte nostra è davvero il fallimento di ciò che siamo. Quindi è molto importante il momento presente, non è da buttare via.
Conclusione apertamente positiva. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, intenda.
E se osservate il testo, si parla al versetto 41 del figlio dell'uomo che manda gli angeli a raccogliere dal suo regno gli scandali e gli operatori di iniquità. Cioè nel regno del figlio dell'uomo ci sono scandali e iniquità, cioè in questo tempo della Chiesa. E questi scandali e iniquità sono il luogo della nostra misericordia. Nel regno del Padre, che sarà dopo il compimento del mondo, non c'è più né scandalo né iniquità. Ci sono solo i giusti che splendono come il sole, il simbolo di Dio. Cioè nel regno del Padre ci sono solo i figli. E chi sono i figli? Quelli che si fanno fratelli. Tutto ciò che in noi non è filiale e fraterno non fa parte del regno del Padre. Ora siamo nel regno del Figlio. Nel regno del Figlio ci sono le difficoltà, gli scandali e le iniquità. Va bene, questi scandali e iniquità sono il luogo dove devo esercitare misericordia, in modo da entrare nel regno del Padre, che è misericordia. Ecco, credo...
Fermo restando l'appello alla responsabilità del momento presente, qui in questo momento in cui si compie il tempo, in cui la storia arriva a capolinea, mi pare che si dica che, per immagini, non tanto c'è una separazione di buoni e cattivi, ma c'è una proprio un rifacimento del mondo, per cui, ecco, sono passate le nubi e c'è solo questo splendore. Questo splendore che è poi la luce stessa di Dio, che non trova più ostacoli, che non trova più opacità, resistenze. E non è uno splendore, dice, questi sono bravi, allora c'hanno l'aureola. No, è lo splendore stesso della luce di Dio che ora si espande perfettamente. Chi ha orecchi, intenda.
Ecco, do dei testi per chi desidera approfondire durante la settimana. Ecco il Salmo 97, anche gli altri vicini sono tutti sul giudizio. Poi i primi 5 capitoli della Sapienza è una bella riflessione proprio sapienziale, poetica e molto, molto bella, sul senso della giustizia in questo mondo e nell'altro mondo. Poi la seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 1 seguenti, è sul giudizio. Così Giacomo 2, 14, 26. Poi la prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 10, 16.
Un momento allora di raccoglimento, di silenzio, di ripresa, di ricordo, leggendo il testo, riprendendo dentro di noi ciò che ha avuto particolare risonanza.
Io vorrei chiedere una cosa che mi avete spiegato tante volte, ma me lo dimentico. Come mai dentro di noi abbiamo il seme buono e il seme cattivo? Volevo sapere, Adamo ed Eva in fondo ce l'avevano anche loro, perché se no Eva non poteva tentare così Adamo, eh? Me l'avete spiegato tante volte. Ma...
Proviamo a ripeterlo, eh? Sì, vabbè. Silvano, ripetiamo.
Se lo capissi anche potrei dirlo. Ecco, Il fatto è che constatiamo che c'è.
Partiamo dalla constatazione.
Ecco, anche Genesi 3 parte dalla constatazione che c'è e poi spiega non perché c'è, noi in genere siamo abituati a vedere il perché, cioè quale motivo c'è stato a monte. Lì molto più semplicemente dice come avviene, perché c'è, perché avviene questo meccanismo. E allora spiega il meccanismo. Ecco, il meccanismo è che quel che avviene costantemente a ciascuno di noi, anche a me, è che non credo alla parola di Dio, credo alle mie impressioni, alle mie suggestioni, non mi fido di Lui, questo è il principio dei mali. Credo al verosimile, cioè alle menzogne, a quel che circola, e mi accorgo che è male e che c'è dietro un'opera del divisore perché vedo le divisioni che conseguono, ecco. Quindi la spiegazione della Bibbia è molto pratica e poco speculativa, però ci tiene a dire delle cose precise, che il male non è originario, quindi non è il fine, non è né il principio né il fine del mondo, non è voluto da Dio, è permesso da Dio perché rispetta la libertà dell'uomo. Se togliesse la libertà non ci sarebbe il male, ma ci sarebbe un male peggiore, la mancanza di libertà. E la possibilità, penso, del male nella nostra libertà è perché la nostra libertà sostanzialmente è limitata alla conoscenza, che è limitata. Se uno conosce davvero, poi la libertà, cioè uno che fa il male è perché non è libero, perché non ha capito. Se capisce non può farlo. Perché crede che sia bene, che sia meglio, che sia impossibile far diverso, perché si sente condizionato, perché è sempre una schiavitù il male. E il Signore è venuto per liberarci, e come lo fa? In modo molto semplice, attraverso la parola di verità. Ecco, che rifà in noi il procedimento contrario a quello della menzogna, cioè cosa cerchiamo di fare leggendo la Scrittura? Di fare verità sulla nostra vita, innescando il meccanismo contrario a quello che ci ha portato alle divisioni, alle lotte, al non senso, al male, alla morte. Ed è il cammino di redenzione della parola, ecco. No, prego.
No, dicevo che questo si può dire, in seguito lo riprenderemo perché non l'avremo ancora capito, sì. Perché questo è sempre da capire. Cioè, questo che indica un po' la presenza del male, ma verrà opportuno dirlo perché si capisca poi come siamo salvati da questo. Cioè sempre comprendere il male per sperimentare il bene, comprendere la mancata salvezza per gustare la salvezza che ci viene data dal Signore. È il tragitto che comunque sempre si compie nell'esperienza di fede. Si cammina su due gambe, la gamba della consapevolezza del male e la gamba invece dell'esperienza della salvezza da parte del Signore.
E poi scusate, ancora su questo problema come su tanti altri, forse è utile tenere presente che la Bibbia non dà mai spiegazioni teoriche, perché le spiegazioni teoriche nel giro di due giorni le cambia la persona stessa, poi cambia teoria, cambia linguaggio, dà piuttosto una descrizione di ciò che avviene attraverso simboli abbastanza universali e questo resta, cioè al di là della spiegazione che mi dai, il fuoco brucia, l'acqua bagna, di notte è buio, a meno che ci sia l'aurora boreale, e allora descrive quel che c'è. E poi l'interpretazione te la lascia, ci sono abbastanza interpretazioni soddisfacenti, poi se non lo sono le si cambia, però preferisce piuttosto constatare la realtà e suggerire come intervenire, proprio come metodo, che è quello che usano tutti i grandi maestri sempre.
Ho capito che è proprio vero che noi cerchiamo di cambiare gli altri, pensiamo sempre che sbaglino e stiamo nelle nostre posizioni, ma è anche vero che una volta ho provato a smussare gli angoli, a fare un primo passo, veramente sono stata inondata di una tale gioia, veramente, che era come assaggiare il paradiso, non è che mi sia successo tante volte, perché non ho perdonato tante volte, però veramente una cosa stupenda è riuscire a capire che si deve fare il primo passo, che non è facile, e che mi è successo tante poche volte. Grazie.
E quelle poche volte valgono a conferma, brillano come il sole.
A me ha colpito stasera una frase che lei ha detto: il male è l'appello più profondo alla realizzazione del presente. Ecco, non è che, cioè, diciamo, ho intuito qualcosa, è una cosa che non so spiegare, o non so costruirmi un ragionamento da un punto di vista strettamente logico oppure razionale, però ho intuito, diciamo, che è così. Quando sto male, quando mi fa male qualcosa, non cerco fuori una spiegazione, la cerco dentro di me, c'è qualcosa che non sta girando in me, nel mio modo di fare. Questa cosa che la realtà non è da cambiare, ma siamo noi da cambiare, ecco, ho intuito che è così, però niente, tutto qua.
C'è una giù in fondo.
L'ho visto.
Comunque, circa questo aspetto, no? Che siamo noi da cambiare, non l'altro, ecco, mi sembra importante che sostanzialmente nulla è da cambiare se non l'atteggiamento con cui prendo la realtà, mia e altrui, mia e altrui.
Ma niente, io oggi ho guardato la mia giornata. Ho passato tutto il giorno a litigare. L'unica cosa di decente che ho fatto è che ho salutato una persona in autobus. Questo mi basta.
Un altro ritorno, così fa il doppio.
Sì, andate e ritorno, come ogni biglietto dell'autobus.
Ecco, è interessante che ciò che è episodico nella vita ci insegna per fare ciò che dovrebbe essere poi un'abitudine, che comincia con episodi che ci allenano e poi dovrebbe diventare un'abitudine a prendere bene, per quanto ci riusciamo. Poi quando non ci riesco, capita molto spesso, in genere invece di prendermela con me e prendermi a schiaffi, posso fare della mia mancanza di misericordia il luogo dove ricevo misericordia. Cioè il mio male, le mie ferite sono il mio luogo di crescita perché ricevo misericordia, e allora saprò darla, mentre in genere mi arrabbio perché ho sbagliato, ed è molto peggio, e mi indurisco e sbaglio molto di più. O se faccio giusto è solo per orgoglio, che non è gran bella cosa. Fare anche dei propri errori un luogo di crescita è fondamentale.
Sì, una suggerimento della classica ascesi era l'arte di utilizzare i propri peccati, cioè imparare non a sbagliare, ma dal fatto di aver sbagliato dedurre anche qualcosa che ci serve.
Volevo una precisazione. Tu dicevi ricevo misericordia e la do. Non è automatico, però non la do per scontata, non mi sembra.
La ricevo da Dio sempre e comunque.
D'accordo, però che io la riconosca e di conseguenza la dia.
Ecco, se la riconosco la do. Spiego, come faccio a perdonare al fratello che ha 300 denari di debito con me? Se mi ricordo che c'è un debito di 10.000 talenti, che vuol dire esattamente 350 camion da 10 quintali carichi di lingotto d'oro, è il mio debito con Dio. Se so che lui mi condona questo, vabbè, quei 300 denari lasciamo perdere. Cioè è la coscienza del perdono ricevuto, dell'amore ricevuto, che mi rende capace di dare amore. Per questo è importante che nel mio male, cioè dove io sbaglio, ed è spesso, ho coscienza del perdono di Dio. E questo mi permette di perdonarmi come sono perdonato e di perdonare anche come sono perdonato. Se invece non accetto il perdono di Dio, il mio male faccio finta che non ci sia e quindi continuerò sempre peggio, oppure mi reprimo ma non duro molto, è ancora peggio, o se ci riesco è peggio ancora, divento orgogliosissimo, che è meglio sbagliare che essere orgogliosi.
Dice che ci penserà, eh? Va bene.
Sì, io avevo sempre ritenuto questa parabola un po' al di fuori di me, un po' come quella del seme che cade sulle spine, sulla terra buona. Pensavo che fosse qualcosa di esterno, invece mi sono accorta che è qualcosa di interno. E che la zizzania appunto è dentro di me, cresce dentro di me, il mio peccato, le mie mancanze, la mia fatica. E a me aveva colpito moltissimo tempo fa una lettura di San Francesco, delle parole di San Francesco. Dio parlava a lui e gli diceva, perché in fondo noi vogliamo sempre toglierla questa zizzania, no? Anche da noi stessi, perché non ci piacciamo, non ci vogliamo così come siamo. E allora lui gli diceva, amami così come sei. Se tu aspetti di amarmi quando avrai tolto la zizzania, quando sarai perfetto, non mi amerai mai. E invece amami così come sei. È come se una donna fosse amata da un uomo, però non si accetta, vorrebbe gli occhi, non so, di Liz Taylor, i capelli di quest'altra, tutta rifatta, tutta. Probabilmente, anche se fosse perfetta, non sarebbe così amata, perché è amata per quella che è. E a me questa cosa ha dato veramente molta consolazione. E ho scoperto appunto che forse non è neanche tanto quello che si riesce a fare o non si riesce a fare, quanto il sapere che c'è qualcuno che ti ama, anche se non sei bellissima.
Su questo salmo potete su questo brano potete leggere il Salmo 136, che è il grande Hallel, che si prega alla conclusione della cena pasquale, ed è un salmo che ha un ritornello costante, perché è eterna la sua misericordia, eccetera, ogni versetto, che ripassa tutta la storia, dalla creazione fino al momento presente, cercando il perché di tutte le cose. Di tutte le cose buone, perché ci sono? Per misericordia di Dio. E tutte le cose sbagliate, perché ci sono? Perché Dio esercita misericordia e noi esercitiamo misericordia. Cioè, la misericordia, cioè Dio che è misericordia, è il perché ultimo di ogni bene come dono, di ogni male come perdono.